Finalmente siete giunto, Madre Pio.
Volete dire Padre mio, forse?
Sì, sì, Padre mio. Ebbene, che cosa avete deciso nei riguardi del Visconte di Richmond? Potrò finalmente petarlo?
Ma che cosa state dicendo, figlia mia?
Vi ho domandato se potrò finalmente sposarlo. Senza di lui, la mia scopa sarebbe senza vito.
Le vostre parole sono molto strane.
Scusatemi, ciò che volevo significarvi è che la mia vita senza di lui è senza scopo. Padre, io l'amo del più mazzo apure. Io l'amo del più pozzo amaro. Io l'amo del più pazzo amore.
Figlia mia, sono consenso a negarvi il mio costretto.
Brillanti e intelligenti, Aroldo Thieri e Giuliana Lo Iodice sono stati una delle coppie più amate dal pubblico teatrale, televisivo e radiofonico italofono. Coppia professionale e nella vita. Una storia difficile la loro, perché Giuliana era sposata con figli quando decisero di stare insieme nel lontano 1966, in un'Italia in cui il divorzio non esisteva ancora. Una storia con colpi di scena e momenti dolorosi, che si è conclusa con la morte dell'attore nel 2006. Lei, Giuliana, nata a Bari nel 1940 da famiglia di estrazione borghese, il padre avvocato, la madre pianista, di oltre 20 anni più giovane di Aroldo, continua a lavorare in teatro e per il cinema. Dal 1999 a periodi alterni è in tournée con l'affascinante e applauditissimo testo di Michael Frayn, Copenaghen, che la vede in scena insieme ad Umberto Orsini e Massimo Popolizio. Il testo evoca l'incontro realmente avvenuto nel 1941 nella Danimarca occupata dai nazisti tra due scienziati fondamentali per il Novecento, l'ebreo danese Niels Bohr e il suo allievo, il tedesco Werner Heisenberg. Giuliana Lo Iodice interpreta il ruolo di Margrete, la moglie di Bohr. Preceduto da ottime recensioni, lo spettacolo è arrivato nella Svizzera italiana nel febbraio scorso ed è stato in scena all'AC e al Teatro di Locarno. E proprio a Locarno abbiamo incontrato Giuliana Lo Iodice.
Prego, accomodati. E naturalmente appena i tuoi tutta la loro circospezione scompare.
Mi pare d'aver capito che lei ha cominciato quasi per gioco, quasi per caso, non sentiva il sacro fuoco dell'arte, non c'è stata una folgorazione che ha portato il teatro nella sua vita o lo spettacolo.
No.
Era, è ancora ed è stata una bellissima ragazza, quindi certamente il mondo dello spettacolo era attratto da lei, lei sarà stata forse attratta da quello, poi una sorella ballerina coreografa, ecco com'è andata.
È andata che io facevo anch'io danza all'Accademia della Signora Ruskaya a Roma. Per caso c'era presente una signora carinissima che faceva un po' l'ispettrice delle bambine e io ero una bambina di 14 anni. Allora a 14 anni si era veramente bambine. Mi viene incontro questa signora e mi dice: «Senti Giuliana, io sono la cognata di Valerio Zurlini. Mi ha chiesto di trovare fra voi ragazze una ragazza per fare un provino con lui. Tu ci potresti andare?» Sono andata con mia madre, perché allora non si muoveva foglia se non c'era la famiglia, e ho fatto questo provino con Zurlini. Zurlini stava mettendo in progetto un film che poi passò alla Tuada, che era Guendalina, che lanciò Jacqueline Sassar, che poi stranamente divenne moglie di Zurlini. Zurlini non fece più il film, la Tuada fece il film. Presente a questo provino c'era Beppe Menegatti, che non era ancora il marito di Carla, però mi telefonò dopo una 15 giorni da questo provino: «Senti Giuliana, il film Zurlini non lo fa più, verresti a fare un provino con Luchino Visconti, perché sta mettendo su il Crogiuolo di Arthur Miller con Lilla Brignone, Santuccio, la Paola Borboni, Adriana Asti e via dicendo, e ha bisogno di una specie di coro importantissimo di invasate, di streghe, perché il testo si svolgeva anche con questo problema del maccartismo, e allora le donne molto spesso, per essere fatte fuori, venivano accusate addirittura di stregoneria. Vado a fare questo provino, Visconti mi prende, e io a 14 anni sono stata lanciata sul palcoscenico per tutta la tournée, e quando sono tornata ho voluto fare il provino all'Accademia. Non mi hanno preso perché ero piccola, e quindi dicevano: lei può tornare, questa ragazza che ci ha lasciato basiti, però minimo 16 anni. Sono tornata a 16 anni, ho cominciato l'Accademia, che non ho finito perché Giancarlo Sbragia mi cercò per fare un provino per Ricorda con rabbia, la protagonista, e io a 18 anni ero prima donna.
Che ricordo ha di Luchino Visconti?
Beh, Luchino era un personaggio straordinario, bellissimo, innanzitutto eravamo tutte pazze di lui, tutte le donne. Certo, era un burbero, era uno duro, ho un ricordo affettuosissimo perché io avevo i capelli lunghi lunghi e un collo lungo lungo, e mi chiamava la mia streghina del Botticelli. Però noi assistemmo anche a una cosa molto triste, fu la prima e unica volta nella mia vita che vidi protestati due attori, di cui uno poi oltretutto mi hanno sempre detto che alla fine si uccise perché era rimasto talmente sconvolto da questa storia che non solo venne sostituito, ma a lui rimase un problema tutta la vita. Luchino era un uomo impegnativo, era un uomo a cui non potevi dire di no, dovevi solo obbedire e basta. Certamente c'era un legame tra lui, la Lilla, Brignone, Gianni Santuccio fortissimo, per cui con loro era una cosa, cioè gestiva la situazione con molto garbo e con molta eleganza, però era molto severo, molto duro. Il Crogiuolo ebbe un successo immenso, io lo rivedrei ancora oggi, solo che il teatro non consente più di avere 20 persone in scena, c'erano almeno 10 attori, 12 importantissimi. Oggi una compagnia così non riesce a metterla insieme.
Carissimo e dolce amico, e signor mio, voi potete, come savio uomo, agevolmente conoscere quanta sia la fragilità e degli uomini e delle donne, e per diverse cagioni più in una che in altra, perché debitamente dinanzi a giusto giudice un medesimo peccato in diverse qualità di persone non dee una medesima pena ricevere.
Non c'è dubbio che lei, Giuliana Loiodice, abbia vissuto un periodo d'oro per lo spettacolo, per il teatro, per il cinema, che hanno avuto i mezzi e hanno avuto anche grandi maestri. Abbiamo detto Luchino Visconti, ma lei non ha fatto solo teatro, ha fatto anche cinema, ha fatto televisione e ha incontrato Federico Fellini nel suo percorso e ha avuto un ruolo nella Dolce Vita. Il suo ricordo di questo momento?
Eh beh, Federico è stato un tesoro, perché era un uomo che ti accoglieva proprio fra le sue braccia, ed era affettuosissimo, simpatico, dolcissimo. E ricordo che questo piccolo ruolo, perché allora era un piccolo ruolo che io feci, perché poi lui mi aveva chiamato per fare il ruolo della Valeria Ciangottini, che faceva quella ragazza carina. Ecco, io ero un po' tipo Valeria Ciangottini, però ero già in là con gli anni, quindi Valeria doveva avere 12-13 anni e io ne avevo già 18, per cui però io ti voglio, però vieni, però qui. E mi fece fare questo piccolo ruolo che rimase impresso poi a tutti. Era la governante del professore finale, del finale che assiste praticamente con uno spavento terribile all'uccisione di questi due bambini, di questo Steiner. E io avevo un lungo colloquio con Giulio Girola, che faceva il commissario, in cui addirittura per lo spavento, per la paura, mi veniva da rigettare, avevo una fortissima scena drammaticissima. Il mio ricordo con Fellini non può che essere grato a un uomo che mi ha ricordato tutta la vita. Veniva a vederci al Teatro delle Arti, Federico, perché andavano a mangiare in via Piemonte alla cosiddetta famosa Cesarina, che era di Reggio Emilia, mi pare, e lui e la moglie venivano sempre a teatro a vederci, a me e a Aroldo, che abbiamo passato un lungo periodo lì vicino a Via Piamonte, e lui si tuffava dentro il teatro e mi ricordava sempre con grande amore. Mi chiamò per fare un ruolo bellissimo per La città delle donne con Mastroianni, che io avevo già conosciuto perché avevo fatto il Ciao Rudy di Rinè Giovannini con Marcello. E però non andò in porto la cosa, perché ci fu l'inserimento della Gaumont, un'altra casa cinematografica, che pretese un'attrice loro e scelsero un'attrice belga. La cosa più dolorosa per me fu che sul set tutti dicevano: ma questa donna somiglia a qualcuno, somiglia a qualcuno, sa come si fa mentre si assiste alle riprese? E dice: certo, assomiglia allo Iodice. Ecco, questo per me fu il massimo dello scompenso e rimasi malissimo. Però Fellini si scusò, siamo rimasti sempre molto legati e fece fare un ruolo importantissimo a mia sorella, Leda Lo Iodice, che fu la bambola meccanica del Casanova.
Richard, Richard, non so che cosa possono averti detto, ma è falso. È falso. Io ti amo. Richard, io ti amo. Ti amo, ti amo.
Che ipocrita. Avresti ancora il coraggio di negare.
Ma insomma, che cosa sai? Dillo, avanti, su!
Ecco che cosa so. Le tue lettere. Le riconosci? Vuoi che te le legga le tue lettere? Forse nemmeno te lo ricordi quello che gli hai scritto, eh?
Richard.
Ho anche le sue. Vuoi che ti legga anche le sue? Prende le mie difese contro di te, senti.
No! Richard, perdonami.
Prima di parlare del grande amore e anche del compagno artistico professionale della sua vita, Aroldo Thieri, le volevo appunto chiedere anche qualcosa sul suo rapporto con la televisione. Lei ha fatto tanti sceneggiati, le ha dato tanta popolarità, però c'è una cosa che mi interessa in particolare. Lei ha presentato il Festival di Sanremo nel 64 con Mike Bongiorno. Questa esperienza immagino sia stata ben diversa dal teatro, dal cinema con i grandi maestri. Che cosa le ha dato?
Beh, mi ha dato la sensazione di essere al centro di una popolarità spaventosa, perché io venivo dalla popolarità con la tragedia americana, col Conte di Montecristo, con questa roba qui, ma essere presenti a un evento che allora non aveva questa gran cassa di rilievo. Perché c'era Mike, allora Mike era talmente forte che attirava l'attenzione dei mass media, forse più di oggi, che erano soltanto 3 sere, era soltanto una Rai 1 che lo presentava in bianco e nero, e quindi loro sceglievano proprio le persone che avevano più popolarità in quel momento. Siccome io ce l'avevo, fui chiamata per fare questo. Questo no, non è un ruolo, perché fare il presentatore non è un ruolo. Può essere una fortuna, ma è anche un impegno gravoso perché ti metti anche, come dire, a ricordare gli altri, se sei adatto, se lo sai fare, se sei divertente, se sei. E ci fu anche un piccolo aneddoto non simpatico con Mike, che cercava inutilmente, perché io già a quell'età, a 24 anni, ero una terribile, e perché venivo già da tanto teatro, dalla televisione, così, cercava inutilmente di ridurmi a valletta. Io un giorno l'ho preso da parte e gli dissi: senti, caro, guarda, se io sono qui è perché sono popolare almeno quanto te, quindi non ti devi permettere di trattarmi in questo modo, io voglio presentare come te. Ha dovuto cedere perché la Rai ha detto: no, Giuliana non se ne va, perché io ho minacciato di andarmene, nasceva uno scandalo proprio, e lui ha dovuto abbassare la cresta, ha capito. Insomma, il risultato sa qual è stato, che mi hanno mandato tempo fa un DVD registrato attraverso non so quali canali. Insomma, la terza sera, che era la sera della vittoria, dove vinse Gigliola Cinquetti con Non ho l'età, ero solo io a presentare. Lui arrivò soltanto alla fine per dare il premio a Gigliola e fu una piccola ma grande vittoria per me, perché queste cose hanno insegnato alla sottoscritta come ci si deve comportare. Mai cedere di fronte a uno che pretende e non capisce qual è il ruolo che tu occupi in quel momento, ma combattere, combattere, combattere tutta la vita.
Questo è stato quindi un grande successo suo personale, però nel suo quarantennale rapporto anche professionale con Aroldo Thieri, magari le è toccato qualche volta interpretare ruoli non da protagonista per dare spazio al protagonista maschile che era lui.
Ma per forza, perché gli scrittori scrivono per gli uomini, non per le donne. E quindi io ho accettato diverse volte di stare al lato di Aroldo. Però poi anche lui ha capito che non era giusto. E purtroppo il ruolo di chi doveva scegliere le cose toccava spesso a me, perché Aroldo non voleva occuparsene. Un po' per pigrizia calabrese, un po' perché forse non si riteneva giusto per fare certi ruoli. E invece io l'ho costretto a fare il misantropo, a fare Esuli di Joyce, a fare Marionette che passione di Rosso di San Secondo, che ha significato per me che cosa? Sì, un ruolo minore, ma ha significato intraprendere un cammino molto più difficile con Giancarlo Sepe, che allora era un regista che spezzava i canoni, era un underground, per cui per me era importante spezzare un pochino le regole della tradizione per immetterci in un filone completamente diverso.
Che bella sera. Quanti lumi. Che peccato. Come mi dispiace.
Che cos'è che ti dispiace?
Che fra tanti anni ci saranno ancora delle belle sere così, ma noi non ci saremo più. Ci saranno degli altri a guardarlo.
Per noi, c'è tanto tempo ancora.
La vostra storia è cominciata mentre stavate recitando in Antigone. Però, quando il pubblico vi pensa come coppia artistica professionale, la mia impressione è che vi identifichi con un teatro più brillante, più leggero. È un'impressione giusta o sbagliata?
È un'impressione giusta, però la mia vittoria, perché mi assumo questo onere e onore, è stato di aver cambiato completamente programma, soprattutto in teatro, per, come dire, cambiare strada. E quindi dai testi brillanti tipo Feydeau, tipo Noël Coward, tipo Waterhouse Hall, con cui noi debuttammo come coppia in Uscirò dalla tua vita in taxi, che ci definì come attori brillanti, attori divertenti, e stavamo già insieme subito dopo Siracusa comunque. Ecco, io sono stata testarda, e soprattutto perché sapevo di aver vicino un grande attore. E dico, ma Aroldo non è giusto che compia il suo cammino soltanto nel teatro brillante. E cambiai completamente strada, imponendo proprio con garbo, con affetto, con amore, con ammirazione ad Aroldo il teatro appunto di Rosso di San Secondo, di Joyce, di Molière. Ecco, ho cercato di far capire al pubblico che ci seguiva che noi eravamo in grado di affrontare anche dei testi molto più, come dire, solidi, molto più difficili, che però il pubblico ha mostrato di gradire. Esuli di Joyce, che nessuno aveva più osato riprendere, ha avuto 2 anni di tournée. Ci sarà un perché. E il perché era che loro si fidavano delle nostre scelte. A furia di imporle con garbo e con pazienza, il pubblico ha cominciato ad amarci anche nel teatro drammatico.
Un altro maestro con cui lei ha lavorato è Luca Ronconi, di Henry James, era quel che sapeva Maisie con Mariangela Melato. Per una Giuliana Loiodice che fino a quel momento, credo, aveva lavorato con grandi maestri, ma diciamo con modalità più legate alla tradizione, com'è stato trovarsi a lavorare con un personaggio come Ronconi che destrutturava l'attore, che chiedeva cose diverse, che faceva un teatro in fondo abbastanza diverso da quello classico, dal cosiddetto teatro
Senta, io
classico?
non ho mai capito in che cosa consiste la parola diverso, perché Luca era un attore attore, tra l'altro, che veniva come me dall'Accademia d'Arte Drammatica. Non mi aveva mai chiamato perché io facevo coppia con Aroldo e o trovavamo qualcosa insieme oppure io non andavo. Quando mi chiamò per fare quel che sapeva Maisie, io sapevo che sarebbe stato ostico ricominciare come da capo, con una persona che ti destrutturava completamente. Ogni giorno per me era un ricominciare da capo. Io ero un po' stranita e non riuscivo ad abituarmi a questo modo di lavorare ogni giorno cambiando completamente quello che avevi fatto il giorno prima. E infatti parlavo con Aroldo per telefono da Milano e dicevo: io non capisco più niente, non so di che cosa mi devo fidare o perlomeno non so da dove devo ricominciare ogni giorno. Sono un po' spaventata. Però poi ho capito piano piano una cosa: anche se lui mi faceva cambiare ogni giorno, no Giuliana, prova a farmi questa cosa in questo modo, vediamo, perché lui pretendeva da ogni attore una grande fatica, non si accontentava delle cose immediate che tu proponevi secondo il tuo ruolo e secondo la tua carriera, secondo il tuo saper fare, ma cercava di portarti su altre strade. Con me ottenne una cosa e io sono molto fiera di averlo anche aiutato in questo. Il ruolo aveva dei momenti anche divertenti, per cui la gente rideva, la gente applaudiva a scena aperta perché finalmente si sbloccava una situazione troppo cupa, per cui con me si divertivano. E allora Luca credo che mi sia stato molto grato di questo. Però io ho un ricordo come di una persona che ogni giorno mi faceva aggiungere una tessera a un puzzle. E tutto questo è servito a farmi una corazza intorno al personaggio difficilissimo che avevo da presentare, che era una governante, poi doveva essere anche un'attrice forse anche più matura di me. Però io entrai in questo gioco non divertendomi, ma comprendendo che c'è un altro modo di lavorare, che io non ho più trovato da nessun altro regista, perché i registi tutto sommato si affidavano a noi, si affidavano a Roldo, si affidavano a me, e noi riuscivamo a tirar fuori dalle cose anche difficili che facevamo. Sa che cosa tiravamo fuori? La credibilità. Noi eravamo veri in ogni cosa che facessimo, per cui il pubblico doveva riconoscersi in quel personaggio, se non in tutto, in qualche momento: ah, ma io le ho pensate queste cose, ah, ma a me capiterebbe anche così. E quindi capiva di più anche la difficoltà di un testo tipo Il Misantropo, che è difficilissimo, o tipo Esuli di Joyce, o tipo Rosso di San Secondo.
Sei molto bella, sai?
Grazie. È dovere di una sposa apparire il più bella possibile durante la luna di miele.
Già, ma pochissime vi riescono.
Ma tu sei mai stato sposato, Roger?
Senti, posso assicurarti che tu sei la prima e la sola signora Wentworth, dolcezza mia.
E non ve ne sarà mai sicuramente un'altra, se dipenderà da me, mio adorato.
E infatti, non potrà esservene un'altra. Anche se tu, non so, poniamo, morissi domani.
È molto improbabile che io faccia una cosa simile.
Però non si può mai dire, sai, vita mia.
Nel 2015 lei ha detto che voleva lasciare il teatro a causa degli intrallazzi politici, sì, di questo circo, insomma, così l'aveva definito, sì, che è questo mondo dello spettacolo. Poi però ha cambiato idea.
Continuavano a offrirmi delle cosette e io ho sempre pensato: ma santo Dio, ma io ho lavorato per 40 anni, ma possibile che questa gente che mi telefona, che mi circuisce, non capiscano che io ho fatto tali di quelle cose profonde, difficili, interiori, così non possono ricominciare a chiedermi di fare le cosette divertenti, le cosette boulevardier, come si dice. Se non mi offrono una cosa importante in un nucleo importante, veramente non ha più senso fare teatro, non mi interessa più. Quando Umberto Orsini, che conosco da quando abbiamo fatto l'Accademia insieme, ha cominciato a circondarmi di affetto, di cure, di: dai Giuliana, dai, dai, rifacciamo Copenaghen, ma Umberto, ma l'abbiamo fatto in tutta Italia. Poi ho capito che con Umberto e con Massimo Popolizio, che io considero un grande, aveva ancora senso farlo. e soprattutto perché Umberto ha avuto la forza di crearsi una propria produzione e quindi non dipendevamo dai teatri stabili o piuttosto dai teatri privati, ma potevamo scegliere noi di andare dove ci offrivano e dove ci volevano veramente, con intenzioni vaste, larghe, intelligenti, altrimenti non vale più la pena di fare teatro. Guardi, io dovunque vado e dovunque ci accolgono con affetto e con ammirazione, ma io lo sento che c'è l'ammirazione profonda per cosa? Per tre persone che hanno inteso di continuare a fare il teatro vero, il teatro che serve al pubblico.
Dopo questa intensa, lunga carriera, si è sentita pienamente valorizzata come attrice?
No, io avrei potuto fare tanti testi di Bernard, per esempio, o di Strindberg, di cui ho fatto soltanto Danza di morte con Roberto Erlitzka. Forse io mi sono veramente dedicata anima e corpo ad Aroldo. E allora certi personaggi mi sono sfuggiti di mano perché non potevo farli in quel momento, capito? Perché comunque sia, età o non età, Aroldo aveva il diritto di proporre se stesso in un modo totalizzante, e io spesso mi sono dovuta accontentare di fare certe cose, però sapendo che avevo vicino un uomo e un attore insostituibile in certi ruoli. E allora sono contenta di aver avuto vicino un esempio classico che però, prendendomi per mano, aiutandomi a superare anche certi scogli, mi ha dato tutto quello di cui ha bisogno oggi un'attrice, e quindi un esempio che si trova ancora raramente.
Che conto cosate di fare? Che cosa contate di fare, figlia mia?
Gli volterò le palle!
Come?
Sì, gli vollerò le svolte!
Ma che dite, figlia
gli
mia?
Gli vollerò le svolte!
Risvolta!
Gli vollerò le false!
Mi ricolta!
Oh, gli vollerò le svolte! Accidenti alle papere! Gli volterò le svolte!
Tela la cala, mentre Cirspolta asciuga si fazzi con un occhioletto e il colonnippo Filello cralla il copo tristamente.